la resurrezione, chiunque crede in me, anche se morrà, in eterno vivrà. Alleluia, Cristo è risorto, gloria a te Signore. Alleluia, Cristo è risorto, gloria a te Signore.
Il Signore è con voi dal Vangelo secondo Luca. Le folle interrogavano Giovanni dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?» Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?» Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi che cosa dobbiamo fare?» Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui io non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni, Giovanni evangelizzava il popolo. Parola del Signore.
Alleluia, Cristo è risorto, gloria del Signore. Alleluia, Cristo è risorto, gloria a te Signore.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Per l'introduzione alla preghiera del cuore di oggi, e ho scelto di commentare le letture proprio dell'Eucarestia, le letture che si leggono in tutto il mondo per portare i fedeli alla comunione con Dio, con Gesù. La prima lettura è semplicemente meravigliosa, è tratta dal libro del profeta Sofonia, e che significa colui che Dio protegge, oppure che Dio dimentica, nel senso che è nascosto. Sofonia è un profeta minore, scrive dal 609 al 609 avanti Cristo. Sono tre, ma sta luce un po', vabbè, forse è meglio che mi metto allora così. Sì, viene meglio. E praticamente sono appena tre capitoli e l'inizio è pieno di invettive, perché Giosia scrive, Sofonia scrive in un momento in cui tutti erano corrotti, il popolo era corrotto, i preti erano corrotti, il re era corrotto, la corte, quindi c'era un magna magna, come si suol dire. E praticamente Dio non era contento. Sofonia nei primi due capitoli dice: state attenti, perché continuando così non sa dove andiamo a finire. All'improvviso Sofonia dice: Dio ha revocato la tua condanna. Praticamente Dio è più grande delle malefatte del popolo. E quindi qui comincia quel Dio che non ci tratta secondo i nostri meriti, perché non si meritavano niente, ma secondo i nostri bisogni. E allora qui c'è la bellissima descrizione di chi è Dio, e descrizione che la fraternità ha fatto sua. E praticamente Dio è un Dio che danza. Quindi viene sdoganata questo muoversi, questo danzare nelle liturgie. È un Dio che esulta, ex saltare, un Dio che danza per te, un Dio che grida di gioia per te. Quindi, se vi ricordate, il famoso aereo della fraternità, un'ala è quella della lode, della carismaticità, quindi lode, canto, danza, manti, bandiere, mettici tutto, tutta la liturgia del corpo, quindi perché è Dio che danza e anche sti canti che a volte devono essere sussurrati, Dio grida, grida di gioia per te. Questa è parola di Dio. Quindi tutta l'ala carismatica, ma nello stesso tempo poi c'è l'altra ala che qui hanno tradotto ti rinnoverà con il suo amore. E la traduzione è sbagliata perché alla lettera è farà silenzio nel suo amore. Voi che avete 50 anni di matrimonio, che cosa gli devi dire ancora a Sara? Basta il silenzio pieno d'amore, anche se a volte il silenzio è pieno di. E quindi è la parte, diciamo, della preghiera del cuore, la parte del silenzio, perché se noi vogliamo rinnovarci veramente nel silenzio, nell'amore, dobbiamo fare silenzio per svelenire rancori, soprusi, gente che ci tratta male, per svelenire. Dirò questo, gli dirò questo, gli dirò questo. Ecco, nel silenzio. E poi la massima espressione che si trova nel massimo dei profeti dell'Antico Testamento di Elia, kol demanah dakah. Dio gli parlò con voce di silenzio, ma il silenzio c'ha la voce, a parte la canzone di Mina, il silenzio non ha voce, ma il silenzio è carico di tutto quell'amore che passa in te più delle parole, perché a volte le parole sono menzogniere. Non vi è mai capitato che qualcuno ti guarda, non ti dice niente e tu ti senti amato? Perché c'è tutto quell'amore che passa attraverso lo sguardo, il silenzio, stare accanto, le famose vibrazioni, così. Ti rinnova nel suo amore. E in questo quindi sono le due ali, e nel mezzo c'è il corpo, che è la parola, in mezzo a te, c'è la parola che è il corpo centrale. Attenzione, la parola, questo in mezzo mi fa impazzire. Lo troviamo nella prima lettura di Sofonia, lo troviamo anche nel Salmo responsoriale che ci ha letto Lucia, che ci dice canta ed esulta, danza, quindi muoviti, tutte queste persone pinguinate, palate che fanno paura, esulta, perché in mezzo a te è il Santo, il Salvatore, Dio ti salva, sotterr. Lo canteranno gli angeli la notte di Natale, diranno: questo bambino è il Salvatore, è il Soter, colui che ti salva, colui che ti guarisce, che non è un optional, ma è una cosa fondamentale. Ma in mezzo a te, stupendo, in ebraico alla lettera è nelle viscere, perché Dio è nelle viscere. Ecco. Dove si trova Dio? Dove si trova? Qui. E che cos'è per gli ebrei? Allora, noi siamo di derivazione occidentale, il famoso Cartesio, che diceva, cogito ergo sum, lui diceva che l'anima si trova nella ghiandola pineale. Va bene, lasciamoglielo dire. Ma per gli ebrei l'anima non si trova qui. Per gli ebrei l'anima si trova nelle viscere. Difatti, Proverbi 28 cosa dice? Il respiro è una fiaccola che illumina le viscere. Se qualcuno di voi ha fatto la gastroscopia, ecco Marco, tu l'hai fatta, e ti infilano questo tubo che arriva fino a qui per vedere cosa c'hai nella panza. Se potesse parlare di sta panza, come si suol dire, perché c'hai tutto qui. Quindi il respiro che noi faremo adesso, illumina l'anima. Vuoi conoscere te stesso, Mauro? Per conoscere te stesso devi scendere sino a qui e qui c'è tutta la mappa, qui c'è tutto. E dove si trova Dio? Per San Paolo Dio è nel cuore e il Cristo abita per fede nei nostri cuori. Per Sofonia. E poi lo dirà lo Spirito Santo è in mezzo a voi, il Signore in mezzo, lo dirà Gesù, che non è questo in mezzo, boh, è qui al centro, tra Flavia e Laura. No, Dio è qui, la famosa casa del Padre. Dove abita Dio? Qui. È andato alla casa del Padre. Ecco, qui abita. Quindi Dio abita qui e Dio abita qui. Ok. Mi siedo che è meglio per. Quindi ecco allora quello che ci vuole dire Sofonia, che poi ha revocato ogni condanna, noi che siamo i devoti della misericordia. Cosa disse l'angelo a Suor Faustina? L'angelo a Suor Faustina disse. C'è l'angelo persecutore lì che castiga Matti, ma attenzione, tu di questa preghiera, Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo figlio, diletto figlio Gesù, in espiazione dei vostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Quindi Gesù si offre, ecco, in mezzo a te il Salvatore potente, malgrado tutti i nostri misfatti. Ecco, Dio è superiore e qui noi dovremmo, se veramente siamo cristiani, discepoli di Cristo, ecco, noi veramente dovremmo, fare così. Le malefatte che mi fai tu, Francuzza, il mio amore è più forte di tutte le malefatte che tu mi puoi fare. Questo noi dovremmo arrivare. Tu vai in tribunale, ti trattano male, dovresti dire il mio amore è più forte, io revoco la tua condanna. Ecco perché dobbiamo pregare per i nemici, perché tutto torna. Quindi, ecco, Eterno Padre, io ti offro il corpo per Francuzza di tutto il male che mi ha fatto. Faccio un esempio perché Francuzza è quella che mi fa i pasticcini alla mandorla, che come li fa lei altro che malefatte. Ben fatte sono. E questa è la prima lettura. La seconda lettura è assurda, assurda. Paolo scrive, fratelli, manda una lettera a lui e a Efeso. E nella 5 Stelle, in un resort a 5 Stelle a Efeso, e lui è bello tranquillo, cosa? E scrive: Fratelli, siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate sempre lieti. Con tutti i guai che c'ho io, tu mi vieni a dire questo. Attenzione. Paolo non è in un resort a 5 stelle, Paolo è in prigione a Efeso, in prigione, è malato, perché con tutte le botte che gli hanno dato, io a volte vedo questi film, questi d'azione, che mi piacciono i gialli, quindi vedo quelli in mezzo. Le botte che si danno, poi sono belli tranquilli, camminano come se niente fosse. Tu basta che sbatti un ginocchio, vai camminando così. E questi sbattono botte, cose. Quindi Paolo ha avuto un mucchio di botte, botte di qua, botte di là, digiuni, no? Digiuno terapeutico. E no, stasera non mangio perché. Come ha fatto, non lo so, l'ultima volta sono venuto a Biandronno a fare cera di tutto e di più. A Palermo si dice, so candesia, apriene a malata, cioè la donna incinta, perché ai tempi le donne incinte ingrassavano, e la malata, e c'è un mio collaboratore che è venuto con me, no, non mangio niente, il digiuno terapeutico, devo fare le 16 ore, ma lì c'è pazzia. Comunque, questi mi andate, pazzi sono e pazzi me li tengo. E Paolo quindi digiunava, non perché faceva il digiuno terapeutico, digiunava perché partiva, e non è che si portava la schiscetta, partiva, non è che c'era un B&B oppure l'autogrill, saltava pranzi, cene, quindi si indebolì, quindi stava male. Quindi poi, e in giù, per giunta, era finita la persecuzione di Alessandro il Ramaio, che lui scrive: guardati da Alessandro il Ramaio, guardati perché è stato un feroce persecutore della nostra evangelizzazione. Non ti credere che i problemi ce l'hai solo tu quando evangelizzi, che c'è qualcuno che se la prende con te, che ti guarda tutte le catechesi. Anche a Paolo, già la stessa cosa, e lo scrive: guardati, dice a Timoteo, di Alessandro Ramaio, perché ci ha procurato tanti guai. Quindi era malato, in carcere, che se non c'era, poi dirà che gli mandano di tutto e di più, però. E lui quindi in una condizione dove poteva dire, ma che mondo è? Ma che Dio, ma che cosa io l'ho fatto nel nome tuo, ma che cosa, ma che chiesa è? Tutte quelle cose. Lui invece no, fratelli, rallegratevi, siate sempre lieti. Ve lo ripeto, casomai non l'avessi sentito, state sempre lieti. Quindi. È una scelta, è una scelta essere lieti, malgrado tutti i guai che possiamo avere, non dare soddisfazione a tiri, 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 perché dice, ce l'ho fatta a farla deprimere, a farla entrare in ansia, in angoscia. No, il Signore è vicino, il Signore è in mezzo a noi e dice, chiaramente, e in ogni circostanza fate le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamento. Questa è la modalità della preghiera. Preghiera è la preghiera di domanda. Signore, ti prego che Lisa stia bene, che Lisa guarisca, che ti prego. Dopodiché, l'adorazione dice preghiere, suppliche e ringraziamento. La supplica non è di solito dove noi ci mettiamo e supplichiamo in ginocchio da te. Oh, ha fatto 80 anni Gianni Morandi, ma il tempo passa. Quindi, in ginocchio da te lasciamolo cantare a Gianni Morandi. La supplica alla lettera. E cominciò a carezzare il volto del Signore. Ti sei fatta la barba stamattina? Che pelle morbida che c'hai? Cosa usi? Allora, carezzare il volto al Signore, io non so come si fa. Vi ricordate Mosè quando Dio disse: io li ammazzo tutti a questi! Sì, ma no! E cominciò a carezzare, ma no, dai, farà così. Carezzare il volto del Signore è l'adorazione. Ma non l'adorazione che a volte qualcuna, io per sbaglio ci incappo e dove ti fanno 10.000 preghiere. Quello non è adorazione, quello è un pregare partecipato. L'adorazione, adorate Cristo nei vostri cuori. Tu scendi nel cuore e li carezzi. Quindi, fai la richiesta, fai la preghiera del cuore e poi grazie a Gesù, il ringraziamento. E sta sicura chi sta amore come io so sicura te. E dice la parola, vi do la citazione, Matteo 11, 24. Tutto quello che domandate, credete di averlo già ottenuto? E vi sarà concesso. Quindi, se già l'ho ottenuto, io non te lo chiedo più. Ti ringrazio. Poi, grazie Signore perché mi hai dato questa guarigione. Grazie, oh Signore, perché hai guarito Maurilio, fratello di Flavia Zangari. E grazie Gesù, ogni giorno. Poi, i tempi del Signore magari differiscono dai nostri. Ma non siamo lì. Quindi, chiedi una volta, cara, continua a carezzare il suo volto del Signore. E fino a che arriva, grazie, 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 il famoso grazie Gesù che spunta di buon mattino. Quindi, il Dio della pace sarà con voi. Sta in pace, che tutto andrà bene. Sta in pace perché l'hai detto al Signore, l'hai carezzato, quindi ringraziamolo nella lode, tutto andrà bene, perché tutto ciò che mi accade è per il mio bene, quindi trovare il bene in ogni situazione, anche se a volte è un po' difficile. E qui passiamo poi al Vangelo. Al Vangelo, siamo ancora in Giovanni Battista. Giovanni Battista sta predicando sulle rive del fiume Giordano, dove battezzava, e la gente da Gerusalemme, andavasi da lì, anziché andarsene lì a messa. Al culto della sinagoga o del tempio, addirittura figurati, con tutti i bardati d'oro, no, andava da Giovanni. Ma attenzione, da Giovanni vediamo, mostra tre categorie di persone, e mancano i preti. Mancano gli scribi, i professori, mancano appunto i dottori della legge, mancano i farisei. Chi va dai, le prime sono le folle. Per folla noi non dobbiamo intendere un ammasso di persone, sono quelle persone nel Vangelo senza identità. Senza uno status symbol, uno status sociale, quindi diciamo la marmaglia, tutta sta marmaglia va da Giovanni Battista per farsi battezzare, come diremmo adesso, una preghiera di effusione, e farsi fare questa benedizione che il battesimo che faceva Giovanni Battista era sempre un'immersione nell'acqua. E tu morivi a te stesso per rinascere a vita nuova, è una specie di, si poteva fare più volte, una specie di confessione dei peccati, come quando tu ti vai a confessare che hai picchiato tuo marito e poi l'indomani lo fai di nuovo e lo fai di nuovo e ti vai a confessare sempre perché c'è sempre una ripetizione dei peccati. E questa gente faceva 30 km. Che attenzione, 30 km li facevano a piedi, non è che li facevano in macchina, per dire il richiamo che ha avuto Giovanni Battista. E Giovanni Battista dà dei consigli, ma questi consigli stupiscono, perché noi a uno che viene, noi diciamo, ci sono quelli dei partiti del rosario, recita il rosario. Che è fenomenale. Oppure vai alla preghiera il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, così, e fai mezz'ora di meditazione, di preghiera del cuore e risolvi tutto. E sono tutti consigli che noi diamo, consigli spirituali. Giovanni Battista e poi anche Gesù, a parte Gesù ci ha messo quella di fare un'ora al giorno, di preghiera, sono tutti consigli che incidono nella vita, quindi devi fare, quindi a molte volte la conversione non è dire una preghiera in più, la conversione non è, mio marito si è convertito, adesso va a messa, però mi dà sempre botte, Non è cambiato, ma guarda che ci sono questi tipi che poi vanno a messa la conversione. Allora, la conversione è agire nel sociale. A questi che dobbiamo, le folle che dobbiamo fare, dice chi ha due tuniche ne dia una ad un altro, e chi non ha da mangiare, se il mangiare lo dà. Quindi è una condivisione. Qui c'è in filigrana le beatitudini. La prima beatitudine, beati poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, non è altro che sono felici coloro che condividono, mossi dallo Spirito Santo, quello che hanno con i poveri e Dio li farà felici. Noi non dobbiamo spogliarci. Ma dobbiamo vestire gli altri. Chi ne ha due? Figurati. Se io apro il tuo armadio, Alfonso. Oggi è il compleanno di Alfonso. Fate un applauso ad Alfonso. Se io apro il tuo armadio, non due vestiti, perché tu non ti metti mai lo stesso vestito, non so quanti ce n'hai. Quindi, allora, qualcuno. Dallo a verrà oggi tuo fratello con la sua amica, non so se ha la stessa taglia, daglielo all'amante di tuo fratello. Ecco, vedi, ho fatto l'esempio. L'amore è condividere quello che anche voi se aprite il mio armadio. Però io che adesso sono passato ad una misura successiva con i miei 100 kg, e allora quelle cose che dico magari me li posso mettere, no, non lo dico più, e li do. Boh, mettiamo in pratica, almeno facciamo questo, non ti dice di spogliarti come San Francesco, ma di vestire gli altri. E se guardo i vostri armadi, ok, questo lo dice alle folle. Ai pubblicani sarebbero l'Equitalia, c'è ancora, io non ne sto parlando più, hanno cambiato nome. C'è ancora? Agenzia delle Entrate, che a quel tempo l'Agenzia delle Entrate era data in appalto, quindi il famoso Zaccheo, e poi dovevano dare al governo di Roma, perché Roma si è arricchita con le tasse di tutto. L'impero doveva dare 50 euro, 70 e 20 se li mettevano in tasca loro, quindi frodavano ed erano scomunicati. Queste persone non potevano avvicinarsi perché gli scomunicati, appena ti toccavano, ecco, ti tocco e quindi dovevi andarti a lavare. E non è che apri il rubinetto, cioè, devi andare al pozzo, poi con questo freddo devi prendere l'acqua, scaldarla, lavarti. Insomma, non potevano entrare negli esercizi pubblici, però loro se ne fregavano. Chi c'ha i soldi poi? Qua le piccole amicizie. Quindi questi vanno, e qual è che il consiglio che gli dà? Non di cambiare mestiere, a parte che la Chiesa li aveva scomunicati perché loro collaboravano con il governo romano, però il governo romano doveva esigere le tasse, quindi se ti toglievi tu lo dava ad un altro. E allora, quando Pilato, mi viene in mente Pilato, Pilato era cattivissimo e mandarono a suo suocero, perché era l'imperatore, era suo suocero, gli dissero di cambiarlo. Disse, dice, guarda, gli raccontava questa storiella, un malato era sul marciapiede, era pieno di piaghe e con un mucchio di mosche addosso. E allora uno per fare bene gli cacciava cacciando le mosche. Dice, no, non le cacciare, perché queste hanno già bevuto il mio sangue, sono sazie e stanno lì. Se tu li cacci, arriveranno quelle digiune e si prende, mi toglieranno il sangue e morirò dissanguato. Quindi l'imperatore gli disse: io non me lo tolgo a Pilato, perché Pilato tanto ormai i soldi se li è fatti. Se ne arriva uno nuovo, sarà peggio per voi. Quindi Gesù dice quindi di non cambiare mestiere, ma dice loro di non esigete più del dovuto. Ciò significa fai il tuo lavoro onestamente. Quindi il messaggio per noi è che in qualsiasi situazione noi stiamo vivendo, noi possiamo vivere onestamente. Quindi prima è la condivisione, poi vivi nel modo in cui sei, nello stato in cui sei, perché Gesù non dirà di cambiare nemmeno alla prostituta, quella prostituta che è venuta, vi ricordate che si vince una volta ogni 9 anni la domenica, che gli lavò i piedi a Gesù e Gesù la perdonò, no, la perdonò, diceva, vai, senza che questa gli chiedesse perdono, cose, lei che gli disse, Gioia, adesso smettiamola con questo mestiere, eh? Adesso vai in qualche gruppo, scegli tu, ce n'è uno ogni sera. No, Gesù l'ha perdonata e l'ha fatta andare via, non gli ha detto cambia mestiere. Questo è proprio l'assurdo. Se c'è qualcuno che fa il mestiere, meglio che cambi. In mezzo a voi, non lo so. Una di queste veniva alle messe di guarigione. E mi ricordo che fu un pomeriggio, e ancora ai tempi nell'altra vita oleggio, un pomeriggio, ma forse l'ho raccontato, forse non a voi, e c'era la neve, io ho detto, bah, volevo annullare la messa, no, chi viene viene, e venne questa prostituta che si metteva sulla strada di Malpensa. E lavorava il pomeriggio, poi me lo spiegò, perché dopo pranzo gli uomini andavano a comprare sigarette, cose, passavano da lei. E visto che c'era la neve, non c'era nessuno, venne, oh, fece una profezia di guarigione di un tumore all'utero, ed era lei. E lei poi venne in confessionale, non era poi così bellissima, comunque. E venne e disse, ma è possibile che io sono guarita io? E da allora lei partecipava a tutte le messe, a tutte le messe di guarigione. Dice, ma lo sai quanto mi costa? Dice, io 1.000 euro perdo in un pomeriggio per venire alla messa. Però dice, io sono fedele. Comunque questa poi un po' finite le messe, scomparsa, e si è fatta risentire quando è successo, quando io sono uscito dai missionari del Sacro Cuore, e mi trovò con Facebook, mi contattò, venne a trovarmi facendomi una generosa offerta perché si era sposata con un cliente della Rosa, ora vive in Francia. E lei dice, io però, guardi, la domenica non manco mai a messa. Per dire che il Signore, attraverso una guarigione, può chiamarti, veramente per dire come no, è strana la vita. Dio non ci tratta secondo i nostri meriti, ma secondo i nostri bisogni. Quindi in questo caso avrebbe detto, fai la paga giusta. Per ti dare il giusto. E per ultimo vanno i soldati. I soldati vanno da Gesù e i soldati adesso non dobbiamo guardare noi come il nostro esercito, il corpo d'armata. I soldati a quel tempo erano dei violenti, entravano nelle case, violentavano, rubavano, distruggevano, cioè erano veramente più malviventi, erano persone brutte e tra l'altro erano persone anche sottomesse al potere, non potevano ragionare, loro dovevano pensare come pensava i comandanti, erano persone schiave, diciamo. A questi Gesù dice, che cosa dobbiamo fare? Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Accontentatevi delle poche tre paghe, soldati da soldo, soldi, soldato. Quindi anche qui vivi senza violenza. Quindi il messaggio che da Battista è condividi e cerca di vivere nel giusto, nella condizione che tu hai e vivi senza violenza. Sii gentile. E questo lo dico sempre, perché non sai la battaglia che sta combattendo è tuo fratello e non lo sai. Quindi sii gentile. E la gente scambiò Giovanni Battista per il Messia, erano tutti in attesa del Messia, quindi lui aveva questa verve di predicazione che era, quindi lo scambiarono e lui disse: no, io non sono degno di allacciare i sandali, che non è un atto di umiltà, era la legge del levirato. La legge del levirato era levir coniato. E se una donna gli moriva il marito e non aveva figli maschi che potevano perpetuare la discendenza, il cognato doveva metterla incinta e sposarla. A quel tempo si potevano sposare più donne, quindi portarsela a casa per fargli avere un maschio. E il figlio maschio che nasceva portava il nome del defunto e veniva attribuito a lui. Quindi così la discendenza non si interrompeva. Quindi, se invece la nuora, cioè la cognata, era una racchia, non la voleva, no che era una racchia, cioè nel senso che non se la voleva prendere perché era un'altra bocca da sfamare, se la doveva prendere in casa, poi se aveva delle figlie femmine, se la doveva prendere pure, non la voleva, si toglieva il sandalo e gli dava un colpo di sandalo, e difatti questa famiglia si chiama poi le famiglie dello scalzato, e rifiutava. Quindi allacciare i sandali sta dicendo Giovanni Battista: non sono io il Messia, ma verrà, io non sono degno, perché non sono io che devo fecondare la Vergine di Israele. Israele si considerava vedova senza una discendenza, ecco perché doveva arrivare il Messia, senza una discendenza. E allora non sono io, questo è del legaccio dei sandali, che tante volte magari sente parlare pure ai preti di quanto era umile Giovanni Battista. No, ha detto: non sono io che deve essere, verrà. Verrà, dice: io vi battezzo con acqua. Verrà poi, lui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco, fuoco. E da che cosa riconosciamo che Gesù è in mezzo a noi? Dal fuoco. Da che sentiamo un fuoco, ma non ci ardeva nel petto il cuore, non era infiammato quando lui parlava. Ecco qua, da questo riconosciamo che Gesù è presente. Quando il cuore si infiamma, quando veniamo incendiati con le lingue di fuoco, e questo fuoco da mezzi morti che siamo ci riprende. C'è un piccolo problema però, attenzione, attention please. Qual è che questo, cioè queste lingue di fuoco, ma dopo queste lingue di fuoco lui c'ha in mano la pala. La pala, e cosa serviva questa pala? Serviva al tempo per pulire il grano. Con la pala si buttava in aria la pula. Il vento se la portava e cadeva a terra il grano buono che veniva raccolto. Lui, attenzione, oggi è qui e c'ha la pala in mano. Quindi cosa fa? Sconvolge la tua vita. Già che ce l'ho abbastanza sconvolta, caro Gesù. Lui sconvolge la tua vita, tutto quello che è inutile nella tua vita andrà via e rimarrà quello che è importante nella tua vita. Quindi oggi, in questa giornata di ritiro, aspettiamoci, perché la parola crea. E attenzione, la parola crea. Ho portato una fotocopia della bellissima, quella lettera che Papa Francesco ha scritto in memoria nel giorno dell'anniversario di San Girolamo, che è quello che ha tradotto tutta la Bibbia in latino, che è rimasta in vigore fino al Concilio Vaticano II con tutti i suoi errori. San Girolamo dice questo qua: noi leggiamo le sante scritture, sono il suo insegnamento. E quando egli dice: chi non mangerà la mia carne e berrà il mio sangue, benché queste parole si possano intendere anche del mistero eucaristico, tuttavia il corpo di Cristo e il suo sangue è veramente la parola della scrittura, è l'insegnamento di Dio. Attenzione, questa frase di San Girolamo fu ripresa nella Dei Verbum, no, nella Verbum Domini, scusate, Dei Verbum è il concilio, nella Verbum Domini da Papa Benedetto, che è al di fuori di ogni sospetto, e poi Papa Francesco l'ha ripresa di nuovo in questa lettera. Che significa questo? E dobbiamo tenerlo presente, perché noi, per noi la presenza di Gesù è soltanto nella presenza reale, è soltanto nell'Eucarestia, e va bene, giusto? Ma qui quello che ci sta dicendo, ed è la verità, le mie parole sono spirito e vita. Nella parola del Signore c'è la presenza reale di Gesù. Ecco, allora, molte volte noi, anche a messa, ci sembra allora che finiscano le letture, che finisca, i consigli per gli acquisti. E dei preti a volte, e la parola che viene annunciata è presenza reale, reale. Qui c'è, ecco perché vi dico: tenetela sul comodino quando partite. Adesso, quando partite, portatevi una Bibbia da viaggio e tenetela sul comodino. Perché ho detto tante volte, specialmente gli ortodossi, qui vedo la Madonna della Tenerezza, che è la mia Madonna preferita dopo Nostra Signora, eccola qua, Madonna della Tenerezza, che mi ha accompagnato sin dai tempi del seminario. Gli ortodossi, che è stupendo, questa è una icona fatta male perché c'è un bordo, le icone invece sono tutte d'oro, senza bordi, perché tu guardandole, queste per loro sono un sacramentale e guardandole tu ti perdi nella contemplazione. Ma per loro, per gli ortodossi, molto di più di noi cattolici, apostolici, romani, la Bibbia respira, respira. Quindi, teniamolo presente, perché veramente è un sminuire quello che noi cattolici abbiamo, le due mense, dove Gesù è presente realmente, realmente. E non sto dicendo io, ma mi sto citando nei documenti del Magistero. Voi sapete che noi cattolici abbiamo parola di Dio, magistero e tradizione. Quindi, quando viene detto qualcosa nel magistero, è per noi fondante, ma a parte l'obbedire o meno, sentire questo. Quindi, ecco perché i tre punti dell'aereo: l'aereo si muove perché la parola di Dio ti fa muovere. Ti fa muovere, la parola di Dio non ti lascia fermo. E allora adesso passiamo, ma prima di passare a questo esercizio nuovo stamattina, è una news. Difatti, donna Enza diceva: mi stavo cercando di ricordare. No, non ti ricordi perché è la prima volta che lo faccio, quindi lo lancio qui. Ma prima, ecco, ultima chiamata per il master. Dal 2 al 6 gennaio. Vuoi cambiare completamente la tua vita? Vieni al master. Questo master è dal 2 al 6 gennaio a Isola delle Femmine. Ultima chiamata perché sarà fra... Oggi quante ne abbiamo? 15, fra 15 giorni sono 4 giorni. Avevo un giorno più perché dovevo fare l'espiazione in acqua, ma tutte le saune lì sono chiuse per ferie. Pensaci, Saveria. Figurati, certo adesso pagare lei, comunque dal 2 al 6 gennaio sono delle feste. Se vuoi cambiare vita, questo ed è il massimo che io posso offrire. Amen.